Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo con noi Francesco Toscano, direttore di Visione TV, cofondatore di Democrazia Sovrana Popolare. Benvenuto a Ottolina TV, Francesco, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a
Benvenuto.
voi per avermi invitato.
Allora, io partirei dalle elezioni europee e lo faccio annunciando appunto che come Ottolina TV faremo una rubrica che partirà a maggio dedicata proprio alle elezioni europee, in cui inviteremo i leader dei vari partiti che si presenteranno a queste elezioni per rispondere alle nostre domande e per presentare appunto la loro lista. Abbiamo però voluto fare un'eccezione con Democrazia Sovrana Popolare e la faremo appunto anche con il movimento politico di Santoro, perché sono movimenti antisistema e costantemente penalizzati, appunto, sia mediaticamente che istituzionalmente dal mainstream. E quindi abbiamo deciso, appunto, di fare questa puntata oggi con Francesco. E partirei, appunto, con il chiederti questo, Francesco: è stata cambiata la legge elettorale per partecipare a queste elezioni all'ultimo? Un cambiamento che appunto vi penalizza e vi chiederei appunto in particolare che cosa è successo e più in generale in che modo, sia dal punto di vista istituzionale e mediatico, liste e partiti antisistemi come il vostro devono subire.
Sì, beh, è successa una cosa tutto sommato prevedibile. Cioè, noi viviamo dentro un sistema politico che non accetta un confronto reale nei contenuti. Cioè, hanno bisogno di costruire finte dicotomie, di dividersi su questioni di contorno, di dare l'impressione alla pubblica opinione che esista una sostanziale unità intorno ai temi della guerra, intorno ai temi dell'economia, ai temi della costruzione di questa Europa, demonizzando e trasformando la posizione dei partiti realmente oppositivi in posizioni ai limiti dell'eversione. E quindi, se questo è, chi propone la fine della guerra in Ucraina, chi propone la fine del genocidio a Gaza, chi propone un modello economico che non sia fondato sul darwinismo sociale, ma sul rispetto soprattutto delle categorie più deboli, diventa gioco forza un nemico, e con il nemico le regole non valgono. Se le regole non valgono, noi che avevamo l'esenzione grazie all'accordo con la forza europea per essere presenti alle elezioni di giugno, ecco, questo basta una norma rapida che taglia la testa a tutti quelli che non hanno la fortuna di godere dell'esenzione, e quindi ci costringono a pochi mesi dal voto a tentare una disperata raccolta firme, che si tratta di circa, sono 75.000 firme in tutta Italia, poi insomma se ne devono prendere almeno un 15% in più, perché tra errori, possibilità di annullamento, insomma ne servono verosimilmente 100.000 per stare tranquilli, e dobbiamo farlo in mesetto, e diventa tutto molto complicato. Però noi non vogliamo regali da nessuno, cioè non vogliamo scorciatoie, non vogliamo aggregarci a carrozzoni pittoreschi che servono per gettare ulteriore discredito sulla politica in generale e sull'area della contestazione in particolare. Preferiamo combattere a mani nude, arriveremo dove possibile, però lo faremo con la dignità di chi sa di non essersi prostituito. Ecco, questo in estrema sintesi.
Senti, ma ci sono stati casi di ostruzionismo anche un po', no? Nella raccolta delle firme, messi comunali che in qualche modo ostacolavano le autorizzazioni. Ho letto un po' di questi casi qua. Ha riguardato anche voi o no?
Sì, certo. No, mi dicono che a Roma e a Milano viene impedita all'interno dei comuni la raccolta firme in favore di Democrazia Sovrana Popolare. Non so se solo contro di noi, forse a Roma contro tutti, non so se a Milano invece hanno una predilezione nei nostri confronti. Comunque, in ogni caso, non consentono la raccolta delle firme all'interno degli uffici comunali. So che da altre parti pure ci sono state prese di posizione prefettizie proprio per impedire che i comuni agevolassero quello che è un rito democratico, che dovrebbe in ogni caso gratificare chi rappresenta le istituzioni, perché le istituzioni si fondano sulla partecipazione e sul consenso. Se invece strumentalizzano la partecipazione pubblica e politica, forse alla fine compiono, diciamo, degli atti che non aiutano, come dire, il miglioramento complessivo del nostro stare insieme, però insomma ognuno risponde alla coscienza che ha, se ce l'ha, e la fortuna di non avere una coscienza è che non bisogna rispondere, quindi c'è sempre un vantaggio anche nelle cose apparentemente peggiori.
Senti, volevo capire una cosa, siccome appunto avevi parlato, cioè appunto sareste stato in qualche modo facilitati da questo accordo che prima era previsto, no? Con forze europee che esentava dalla necessità di raccogliere firme, con chi era questo accordo e più in generale, visto che si parla di elezioni europee, e quali sono i gruppi, le famiglie politiche europee che secondo, cioè, a cui voi vi riferite, insomma, se andate in Europa, guarda, in che gruppo andate?
Guarda, noi avevamo un rapporto molto, un dialogo molto avanzato con un partito slovacco molto vicino al presidente Fitzko. Guardavamo con interesse anche a quello che stava facendo, che sta facendo Sarah Wagenknecht in Germania, anche se il rapporto più solido lo avevamo costruito con gli slovacchi. Ma in ogni caso poi a un certo punto è arrivata questa mannaia con l'eliminazione dell'esenzione europea, per cui questa strada si è improvvisamente interrotta, perché il testo della legge è chiarissimo, quindi non può dare adito a fraintendimenti. In genere non si dovrebbero fare queste cose, non si dovrebbero fare mai per colpire l'avversario politico, ma a maggior ragione a 6 mesi dal voto. Ecco, poi registro anche un clima di tensione. Mi dicevano i nostri giovani che ieri a Torino sono stati avvicinati, aggrediti mentre cercavano di raccogliere le firme. Insomma, sono cose che non fanno piacere. Io non credo che questi siano mandati da qualcuno, cioè che ci sia qualcuno che gioca a fomentare estremismi fittizi, però insomma noi non siamo nati ieri, quindi se qualcuno lo fa o pensa di farlo, lo invito a smetterla subito, perché insomma ci siamo capiti.
Chiaro. No, appunto, però la domanda seguente era appunto invece nel caso entraste nel Parlamento, riusciste
sì,
in questa...
Sì, guarda, noi certamente siamo una forza che è difficilmente catalogabile, cioè io mi rendo conto che il mainstream deve ricorrere a delle etichette abusate che non c'entrano nulla, perché fanno fatica a connotarci. Ma facciamo fatica anche noi a farlo, una ragione molto semplice, perché noi abbiamo invertito il metodo prevalente, cioè in genere ci si chiede se si è di destra, se si è di sinistra, dopodiché ti inseriscono dentro un calderone su base preconcetta, cioè ti mettono un timbro di sinistra e qualunque cosa tu dica sei di sinistra, oppure fanno esattamente il contrario. Noi abbiamo provato a fare una cosa semplice, giusta e rivoluzionaria, cioè capire prima cosa pensiamo, cioè partire dall'analisi dei fatti, elaborare una sintesi politico-programmatica senza domandarci se siamo di destra o di sinistra, anche perché sono categorie che fanno obiettivamente fatica a spiegare la realtà. Cioè Schlein è di sinistra, Meloni è di destra, ma rispetto al rapporto con l'Europa in cosa divergono? Rispetto al rapporto con il genocidio a Gaza in cosa differiscono? Rispetto alle politiche neoliberiste quali sono le grandi differenze tra questi due mondi apparentemente oppositivi? Cioè si tratta oramai di categorie che non servono, no, sto dicendo una cosa precisa, non è che non esistano i concetti di destra e di sinistra, così come storicamente elaborati e conosciuti dalla rivoluzione francese in poi, esistono sul piano filosofico, sul piano culturale, sul piano accademico, ma non c'è sempre una traduzione politica concreta e effettiva rispetto al pensiero astratto. Cioè oggi siamo all'interno di una politica così impazzita, un circo di personaggi ammaestrati dall'esterno, cioè da poteri che non hanno una vera formazione politica, che non riconoscono il primato della politica, e non riconoscendo il primato della politica sono abituati a comandare questi pupazzetti di destra o di sinistra come se fossero cosa loro. Quindi non è che non esiste la politica in sé, non esiste la destra in sé, non esiste la sinistra in sé, non esistono oggi perché sono frantumati da poteri prevalentemente di natura finanziaria, militare e mediatica, che svuotano completamente la diversità della politica. Questa è la nostra analisi. Qui se tu mi dici voi dove andreste una volta arrivati all'Europarlamento, io oggi non ti so rispondere, ti so dire sicuramente dove non andrei. Ecco, se vedessi Draghi da una parte mi metterei estremamente dalla parte assolutamente opposta.
No, perché dicevo questo anche perché appunto leggevo proprio oggi per appunto farmi due idee, perché non ho seguito ad oggi molto, che ad esempio la Wagenknecht, non ho capito se proprio per dichiarazioni sue o insomma era un po' rumors giornalistici, prospettava la creazione di un nuovo gruppo all'interno dell'Europarlamento di sinistra, dichiaratamente di sinistra, ma diverso dal GUE NGL che c'è stato fino ad oggi. Questa prospettiva, ne sapete qualcosa? E se ne sapete qualcosa, è una prospettiva che potrebbe interessarvi?
Allora, non è una cosa che abbiamo discusso, è una notizia che apprendo adesso da te. La trovo però interessante, la trovo una notizia importante, anche se alcune dichiarazioni recenti di Sarah Wagenknecht, insomma, sono apparse, come dire, un po' in linea di continuità con un certo mainstream, però non è questo il momento di fare le pulci ad una personalità in ogni caso importante che gode di un consenso forte e crescente. Io di formazione sono un moroteo, per cui se tu mi chiedi qual è la mia formazione politica, io ti dico, io vengo da lì, quella è la mia storia e la mia cultura. Non ho fatica ad andare d'accordo con Marco Rizzo, che è un uomo della politica, e guardate che oggi la prima distinzione che andrebbe fatta non è tanto tra chi è di destra e chi è di sinistra, ma di chi risponde alla politica e di chi risponde a mondi che politici non sono. Marco Rizzo si può dire tutto, ma è un uomo che è rimasto coerente a se stesso. Avrebbe potuto vendersi tanti anni fa al PD o ad altri partiti, come dire, del potere, per vivere serenamente, diciamo, dentro le stanze dorate del potere. È un uomo che invece è rimasto coerente alla sua formazione, alle sue idee, al suo pensiero. Io mi trovo benissimo con lui, però vi ripeto, io non ho una non dico un no preconcetto nei confronti di un'ipotesi del genere, ma oggi insieme a Marco partiamo da un presupposto ancora più preciso, cioè partiamo dal presupposto che bisogna recuperare il primato della politica, prima ancora che diciamo, il recupero di una singola tradizione o di diverse tradizioni che sono nobili e luminose, certamente.
Ale, prego.
Sì, no, appunto, rispetto a questa cosa qua, mi interessava capire una cosa, perché te e anche Rizzo avete sempre parlato di democrazia sovrana popolare come del partito che riunisce il meglio della tradizione, della cultura socialista e cattolica, che sono un po' le due tradizioni politiche europee che erano ancora dominanti anche in Italia durante la Prima Repubblica e che poi di fatto più di 30 anni di dominio neoliberista, come a te accennavi, ha praticamente distrutto. E quindi ti volevo chiedere due cose. La prima, appunto, in che senso oggi queste due tradizioni politiche hanno un nemico comune, e la seconda però era relativo anche all'appoggio che voi avete dato a Modena, alla lista di Giovanardi, che è appoggiato anche dal movimento Indipendenza di Alemanno, che invece, diciamo, non per categorizzare, però in qualche modo fa riferimento ad una tradizione, ad una cultura che non è quella socialista e quella cattolica. Ecco, quindi ti volevo chiedere se questa con Alemanno può essere un'alleanza strutturale, proprio per i motivi che dicevi prima, perché comunque il nemico è comune, e in che modo sarebbe questa alleanza strutturale coerente con l'impostazione che avete dato al partito fino a questo momento.
Sì, allora ti voglio rispondere in termini molto precisi, perché questo, la domanda che tu mi fai è decisiva, è centrale ed è utile anche per comprendere, per agevolare il nostro dibattito interno. Partiamo da un presupposto. Quando noi cerchiamo di mettere insieme, di costruire una nuova sintesi fondata sul recupero del pensiero, del migliore pensiero cattolico, del migliore pensiero socialista, lo facciamo sulla base di un ragionamento preciso. Cioè, noi diciamo che per combattere le disuguaglianze crescenti, per combattere questo modello neoliberale, per combattere la violenza fredda della finanza, c'è bisogno di recuperare quel pensiero a favore delle classi svantaggiate, c'è bisogno di recuperare il meglio della tradizione socialista, da Owen in poi. Non si può negare che il pensiero socialista, fin dagli albori, è costruito intorno alla crudeltà dei ceti dominanti a partire dalla prima rivoluzione industriale, abbia tirato fuori da condizioni di disumanità materiale tantissime persone. Non si può negare che quella storia di liberazione, di emancipazione, sia una storia importante, e questo lo deve riconoscere, lo può riconoscere anche chi viene da una tradizione diversa come me. Non c'è bisogno di essere marxisti o di credere nel materialismo storico per rendersi conto che le lotte in favore dei proletari schiavizzati dalla prima rivoluzione industriale, sono lotte di civiltà, sono lotte che meritano di essere ricordate con orgoglio. Quindi quello è un primo presupposto. Adesso, di fronte ad una quarta rivoluzione industriale, si verificano, certo in maniera diversa, la storia non si ripete mai allo stesso modo, ma si verificano meccanismi in parte sovrapponibili. Quanti sono oggi i precari che non ce la fanno a campare? Quante sono oggi le famiglie che non riescono a pagare le bollette? Quante sono lunghe le file della Caritas? E quindi di fronte a questa realtà c'è chi ti dice no, ma non c'è una classe dominante da combattere che ti costringe a vivere in condizioni di povertà, è una divinità cattiva che ha deciso che la tua vita sarà sfortunata, per cui non ti organizzare per combattere contro un sistema che non esiste, perché sei un complottista se tu lo immagini, non esiste chi vive dentro un mondo dorato, ecco, per dirla alla Vittorio Hugo, non è dell'inferno dei poveri che è fatto il paradiso dei ricchi, queste sono suggestioni da complottista, vai a lavorare per 3 euro l'ora e vedrai che un giorno vivrai bene. E questo ti dice il sistema. Per combattere questo modello bisogna recuperare quella storia e lo può riconoscere chiunque. Non c'è bisogno di venire da lì, c'è, basta solo un pizzico di buona fede. Contemporaneamente io credo che il pensiero cristiano, cattolico, in difesa della dignità della persona umana, in difesa della vita, in difesa dell'ontologia stessa dell'uomo sia oggi importante per respingere atmosfere transumane e robotizzanti. Ecco, da queste due priorità nasce il tentativo mio e di Marco di creare una nuova sintesi politica onnicomprensiva che risponda alla situazione presente. Ecco, per citare Lenin, l'analisi reale della situazione reale. Questa è in estrema sintesi quello che noi stiamo facendo. Poi il mainstream ci chiama rossobruni, complottisti, visionari, sono problemi loro. Noi limpidamente stiamo provando a fare questo sulla base dei presupposti che vi ho appena spiegato. Ora voi mi domandate di Alemanno, è una domanda giusta, è una domanda interessante. Non vi nascondo che inizialmente, nonostante la vicinanza sui temi di stretta attualità, perché anche Alemanno dice cose corrette sulla guerra, anche Alemanno dice cose giuste rispetto alla giustizia sociale, anche Alemanno contesta questo modello di governance europea. Quindi nel merito dei problemi contingenti, le nostre parole e quelle di Alemanno convergono. Però la storia, è vero, ha un peso. La storia, le tradizioni, la cultura hanno un peso. E non basta avere un approccio contingentemente affine per cancellare, tradizioni, metodi, scuole. Questo è vero. Ora, noi di fronte a questa nuova realtà abbiamo ragionato insieme a Marco e anche insieme a Gianni. In un primo momento è stato molto difficile anche farli parlare, soprattutto Marco e Gianni, perché obiettivamente il peso della storia si faceva sentire. Di fronte però all'aumento del livello di aggressività di questo sistema che demonizza in maniera furiosa il pensiero divergente. Avete visto che a Varoufakis è stato impedito di collegarsi, persino in collegamento, per avere detto cosa? Basta col genocidio del popolo palestinese. Allora, di fronte a questa realtà, che è una realtà dittatoriale, cioè noi la dobbiamo smettere di autodefinirci sempre democratici a prescindere da quello che facciamo e bollare sempre gli altri come dittatoriali a prescindere da quello che fanno. Un dittatore si capisce da quello che fa, non dall'etichetta che qualcuno gli mette. E allora in Europa, dove non si può più parlare, non si può più esprimere un pensiero divergente, si rischia di finire dentro le liste dei servizi segreti soltanto per aver citato il Papa. Io il 19 d'aprile ci sarà a Cagliari, di fronte al GIP, un'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, perché io ho querelato le persone che mi hanno inserito in quella scheda desegretata dai servizi, che ha dato poi il
cosa per cui ti ho sempre invidiato tantissimo, perché a noi invece questo privilegio di metterci nella lista non ce l'hanno dato, e ho sempre pensato che fosse una gravissima ingiustizia. Perché te sì e noi no? Proprio una roba terribile. Ecco.
Ecco, ma io infatti l'ho detto con un pizzico di perfidia. Ecco, non so se avete notato un pizzico di... ce l'ho io sto vanto, non è che ce l'hanno tutti. Però tu l'hai colta e quindi mi costringe a uscire allo scoperto. Ecco, comunque, il sistema è questo. E allora noi ci siamo detti, ma di fronte ad una situazione che è obiettivamente antidemocratica, che è obiettivamente pericolosa, che diffama in maniera totalizzante quello che ritiene il nemico politico, non l'avversario, il nemico politico, il traditore, quello che vuole vendere la patria allo straniero, al dittatore che viene da lontano. Ha senso oggi alzare dei muri con tutti quelli che, come noi, intravedono i germi della violenza sistemica? Ecco, di fronte a questa domanda ci siamo detti con Marco no, non ha senso. E se Alemanno vuole aiutarci per fare argine in questa fase eccezionale, di fronte alla dittatura vera, che è quella dei poteri militari della NATO e dei poteri finanziari della BCE, bene, ben venga anche l'aiuto di Alemanno. Però sia chiaro che noi non stiamo facendo il contenitore che supera i concetti di destra e sinistra. Sia chiaro che noi non proponiamo in termini macchiettistici il superamento delle categorie e dei concetti che poi ci fa scadere necessariamente nel corporativismo fascista. Su questo vogliamo essere chiarissimi, non chiari. Noi diciamo esistono le differenze, noi non andiamo verso la proposta di una società organica dove non esistono più gli interessi di classe e di categoria. Noi siamo sicuri che c'è bisogno di partiti diversi che difendono interessi diversi e categorie diverse. Noi accettiamo un sistema paese fondato sulla pluralità degli interessi, che poi trovano sbocco all'interno di diversi partiti politici che si combattono democraticamente nel rispetto delle regole. Però in questa fase, in cui non c'è obiettivamente il pericolo fascista, non c'è il pericolo del ritorno di chissà quale camicia nera pronta a marciare su Roma. Il problema che abbiamo adesso è che sono i cosiddetti buoni che usano i servizi per scadare i dissidenti, e questo è un dato, non sono le camicie nere, non sono le camicie brune. È la dittatura dei buoni oggi che dobbiamo affrontare. Ma e dobbiamo affrontarla con tutti quelli che lo vogliono fare.
Ma strategicamente, cioè, Francesco, pensi anche che sia una mossa che in qualche modo l'opinione pubblica capisce? Perché teoricamente il tuo discorso chiaramente ha una logica, poi però si ha a che fare con un'opinione pubblica ancora in gran parte molto legata a quel tipo di categorie. E quindi mi chiedo se poi dal punto di vista politico è una mossa effettivamente, può essere una mossa effettivamente vincente anche in termini meramente elettorali.
Guarda, ci sono due modi di fare politica fondamentalmente, cioè dal punto di vista tattico, non strategico. Dal punto di vista tattico si può scegliere o di fare come i grillini, cioè di dire le stupidaggini più totali, no? Le semplificazioni più grossolane, cioè abituando la gente a ragionare in termini istintuali e cercare di prendere un consenso suggestivo. Oppure si può provare a parlare a chiunque cercando di spiegare la complessità. È una strada più lunga, è una strada più faticosa, probabilmente è una strada che conduce ad una serie, diciamo, di sconfitte nel breve e medio termine, ma è una strada più dignitosa, è una strada più seria. Noi a Modena stiamo facendo un esperimento e capiremo anche qual è lì il livello, diciamo, di apprezzamento rispetto ad una proposta politica che noi cercheremo di spiegare nel dettaglio. E vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di farlo qui da voi, perché in genere sono molto poche le occasioni per spiegare la nostra proposta, visto che il mainstream ci odia e un certo mondo del dissenso vive soltanto diciamo nella speranza di lanciare pietre alle nostre finestre più che provando a costruire qualcosa. Per cui noi ci troviamo spesso schiacciati a tenaglia da queste due realtà, cioè l'indifferenza totale del mainstream che ci cancella e poi il continuo ringhiare, diciamo, di personaggi in cerca d'autore che anziché schierarsi contro il sistema passano il loro tempo a insolentire noi. Però siamo convinti che la nostra linea sia corretta e proveremo a spiegarla, e poi il resto non dipende da noi.
No, senti, su questa cosa qua, ma proprio brevissimamente, siccome siamo anche, insomma, questa scelta qua, alcune scelte, diciamo, di Democrazia Sovrana e Popolare proprio in questa direzione di porre, no, la discriminante antifascista, diciamo, in secondo piano, eccetera, hanno comportato anche degli attriti all'interno, no? Sappiamo un pezzetto consistente del Partito Comunista di Rizzo è uscito, tra l'altro alcuni sono anche nostri amici, abbiamo fatto anche iniziative insieme, insomma, persone che rispettiamo, conosciamo, eccetera. Volevo capire se questa cosa qua, appunto, in termini interni, siccome appunto una struttura fragile, insomma, che può godere dell'ottimo lavoro riconosciuto anche in termini di popolarità di Visione TV, però ovviamente come strutturazione nel territorio, insomma, ancora acerba e ancora tanta strada da fare, no? Mi chiedevo se questa cosa qua, poi il prezzo che avete dovuto pagare per questa scelta qua, non sia stato parecchio alto, e come cambia, no? Magari anche ora vediamo appunto questa cosa raccolte di firme, no? A livello di militanza, magari appunto la componente che fa più capo a te, non so quanto sia strutturata territorialmente, magari appunto ha perso un pezzettino di militanza che in questa battaglia qui invece fino ad oggi era stata importante. Quindi quanto, e questa cosa,
sento un po' di ritorno, ecco.
Mi sa che è colpa tua. e quindi insomma mi chiedevo questa cosa, se questa cosa quando rischia anche un po' di cambiare anche il partito da dentro, nel senso di essere una cosa più verticistica, che c'ha meno base, più fondata appunto sul carisma personale tuo o di Marco, che comunque siete riconoscibili e visibili. Marco perché si conosce dalle TV anche mainstream, insomma è un ospite che viene chiamato eccetera, te perché hai fatto questo progetto qua che c'ha una discreta visibilità, molto più della nostra ad esempio, insomma, e ti faccio i miei complimenti che hai fatto un lavoro più che egregio. Quindi mi chiedevo un attimino se non c'è il rischio di una deriva un po', come si dice, carismatica, no? Rispetto a una struttura.
Sì, no, è una domanda importante questa, è anche un'accusa che viene spesso usata contro di noi. Allora, parto, siccome sono tante domande, parto da faccio un po' di ordine. Tu mi chiedi, ma questo esperimento fatto a Modena ha determinato l'uscita di una parte, una componente che veniva dal PC di Marco, che in polemica è uscita per questo esperimento? Allora, la risposta è no, e ti dico perché. Perché erano già usciti. Cioè, loro sono usciti.
Sì, ma infatti scusa Francia, magari mi sono espresso male, non dicevo esclusivamente per quell'episodio, proprio appunto delle, diciamo, alcune scelte che rendono quell'episodio possibile, tra virgolette.
No, guarda, non volevano DSP. La realtà è questa. Noi dobbiamo fare un po' di cronistoria per capire come siamo arrivati qui, se no non si capisce nulla. Questa avventura nasce dal congresso di Ancora Italia di Napoli, quando nel luglio del 2022 quasi 3.000 persone vennero al nostro congresso in una giornata torrida a Napoli, organizzato da quello che era il mio partito, Ancora Italia, e lì alla presenza di Marco, che era capo del PC, invitato come partito alleato, stipulammo questa alleanza elettorale che era il frutto di un'alleanza di coalizione, cioè Italia Sovrana Popolare era il risultato dell'alleanza di una serie di forze che si erano trovate nel nostro congresso. Quindi Ancora Italia, Partito Comunista, c'era Antonio Ingroia, c'era la componente di Stefano D'Andrea e altre realtà un po' più piccole. All'indomani del voto si confrontano due posizioni. Una è quella di chi dice continuiamo a restare, una dice abbiamo fallito perché pensavano dovessimo prendere subito il 45%, cioè gente che non capisce la complessità della politica, non si rende conto di cosa voglia dire prendere l'1,5% in quelle condizioni, con quel clima, però insomma non tutti sono chiamati a essere intelligenti, fortunatamente la forza di un paese si vede dal fatto che uno stupido può parlare come un intelligente, per cui una serie di idioti hanno cominciato a dire ma abbiamo fallito perché era normale prendere il 180% secondo questi fenomeni che hanno 7 like in rete e si convincono di essere De Gaulle. Quindi una parte di questi ha cominciato a sbraitare così. Un'altra parte, un pochino più intelligente sul piano politico, diceva no, ma noi dobbiamo continuare a essere semplicemente un'alleanza, non dobbiamo andare verso un partito organizzato e ci dobbiamo trovare soltanto nel corso delle ricorrenti tornate elettorali. Io e Marco non eravamo d'accordo con questa impostazione, perché la gente ha il diritto di riconoscersi non in maniera occasionale dentro un simbolo, deve riconoscersi sempre, a prescindere dal momento elettorale. Cioè la dignità di un partito si vede dal fatto che ha organismi, persone, uomini, proposte, presenza, sempre. Non ci si può trovare solo ad ogni tornata elettorale, come si fa con quei parenti che vengono dall'America durante i matrimoni o quando si sposa qualche nipote. Non era questa la nostra idea di politica. Io all'indomani del voto ho subito un'aggressione da alcuni personaggi del mio partito che erano candidati in ancora Italia, il giorno dopo si sono, hanno mandato una lettera dicendo che io non ero iscritto, cioè come se non mi conoscessero. No, dicevo, no, questo non lo conosciamo, Toscano, e mi hanno mandato una lettera per dire che ero decaduto in quanto non iscritto, e si sono tenuti in questo modo, con questo stratagemma, i soldi e i dati degli iscritti. Mentre Marco, come dire, ha cercato, avendo, diciamo, parlando con persone che tutto sommato fanno politica, perché uno che ti scrive una cosa del genere per tenersi i soldi e i dati non fa politica, fa un altro mestiere. Mentre Marco aveva a che fare con persone tutto sommato rispettabili, perché riconoscevano il metodo politico e non utilizzavano metodi di altra natura, lui ha provato con la forza della dialettica, del convincimento, a spiegare con il tempo, a provare a fare maturare anche all'interno la prospettiva unitaria. Alcuni non lo hanno accettata comunque, e quindi al congresso di Roma di fine gennaio hanno deciso di rompere per prendere un'altra strada che forse non conoscono neanche loro, perché strade alternative, cioè è stato più un uscito morale, non hanno un'idea politica alternativa. Cioè, avessero scelto l'idea dell'unità dei comunisti, sarebbe un'idea rispettabile, alternativa, diversa, ma questi escono solo su base oppositiva, cioè non li tiene niente insieme, a parte l'avversione verso quello che proponiamo noi. Per cui non credo che faranno molta strada. Quando tu mi chiedi, ma avete un problema di strutturazione territoriale? Siamo nati da 2 mesi, sì, lo abbiamo, perché siamo nati da 2 mesi, però abbiamo quasi 4.000 iscritti veri in pochi mesi. Stiamo tentando una raccolta firme disperata e difficile, proprio perché abbiamo uomini, magari non ce la faremo comunque perché sono tantissimi, ma ci possiamo pensare di provare proprio perché siamo un partito vero, militante. Su quello che poi tu mi chiedi rispetto all'approccio carismatico, io voglio dire una cosa molto chiara su questo: il fallimento dei movimenti oppositivi e dal basso dipende proprio da un certo infantilismo, come dire, congenito. Cioè loro scambiano il concetto di confusione, di caos, con il concetto di democrazia. Cioè, secondo tanti che vengono da questo, che sono ossessionati dall'idea di una disciplina interna di partito, per decidere se dobbiamo prendere le pizze rosse o bianche bisogna fare un referendum, e allora quello va all'opposizione, quello vota per la pizza con i carciofi, e alla fine uno può decidere e le pizze si sono fatte fredde nel frattempo. Cioè, la democrazia non funziona così. La democrazia, anche interna ai partiti, significa che esiste una classe dirigente legittimata dal voto degli iscritti, che deve essere messa in condizione di scegliere e valutata alla fine di un percorso dagli stessi che hanno diritto ad eleggere, a legittimare un'eventuale nuova classe dirigente. Ma non si può andare contemporaneamente da una parte e dall'altra, non si può contemporaneamente fare A e B, non si può contemporaneamente allearsi con Draghi e con chi sta contro Draghi. Quella non è democrazia, quella è confusione, quello è paralisi, quello è immobilismo. Io e Marco esercitiamo una leadership perché abbiamo un popolo che apprezza la sintesi che abbiamo proposto. Quando tra 3 anni ci sarà un nuovo congresso, ci giudicheranno gli iscritti, i militanti. Ma democrazia non significa paralizzare le scelte di una classe dirigente legittimata dal voto sulla base del fatto che non tutti e 4.000 sono sempre d'accordo con tutte le possibili scelte che abbiamo di fronte. Questa è alla base del fallimento endemico del mondo del dissenso. Questo non capire che democrazia e confusione sono due concetti diversi.
Chiarissimo. Ale?
Ah sì, io tornando alle, diciamo, alle questioni delle vostre posizioni politiche, volevo fare riferimento appunto poi a quel sovrana che voi avete nel simbolo, che si rifà anche, immagino, alla necessaria lotta riconquistata indipendenza dell'Italia dall'impero americano. E visto che appunto poi diciamo in questi anni lo stiamo vedendo ancora più concretamente, i danni che questo impero sta facendo in Medio Oriente, in Ucraina, eccetera eccetera, ti volevo chiedere però rispetto alle prossime elezioni americane se in qualche modo con la rielezione di Trump la politica estera americana cambierebbe in qualche modo, se la vostra, diciamo, prospettiva, preferireste uno tra Trump e Biden in particolare, o se è semplicemente un conflitto per lo più mediatico e poi per lo più appunto la politica estera americana rimarrebbe pressoché invariata?
Allora, anche qui la realtà è complessa e merita risposte complesse. Noi abbiamo un nemico irriducibile e sistemico, e poi ne abbiamo alcuni in potenza che possono essere nostri compagni per un pezzo di strada, per diventare poi invece nemici risoluti una volta abbattuto il nemico principale. Si possono fare tanti casi, dal rapporto dei giacobini con i girondini, cioè si può trovare dei menscevichi con i bolscevichi, se ne possono fare tanti di casi. Noi possiamo avere degli interlocutori tattici adesso, che come noi individuano un problema principale, e quindi fare massa insieme a loro per colpire e disarticolare il nemico principale, mettendo però nel conto che una volta abbattuto il nemico principale si potrebbero aprire ostilità interne con quelli che fino al giorno prima erano a fianco a noi nel nome di una battaglia che ci accomuna. Ecco, non so se sono stato chiaro. Donald Trump è chiaro che non è un uomo che propone una visione del mondo, della vita, della geopolitica, sovrapponibile a quella che propone Democrazia Sovrana Popolare, per mille ragioni, no? Tanto sulla questione israelo-palestinese abbiamo posizioni antitetiche, il liberismo di Trump sicuramente non si concilia con il nostro keynesismo, su altre cose però non possiamo non riconoscere come un'eventuale vittoria di Donald Trump nel cuore dell'impero finirebbe con il disarticolare le strutture globaliste che oggi sembrano inattaccabili. Cioè, il nostro problema principale oggi è vedere cadere, morire, le strutture serventi rispetto alla globalizzazione morente. Questo è il dato di partenza. La NATO, l'Unione Europea, l'OMS non hanno una forza interna, hanno forza nel momento in cui sono rami dello stesso tronco globalista, e il tronco globalista vive del recepimento di una filosofia precisa, che è l'unipolarismo, così come inteso dalla dottrina americana, così come spiegato da Brzezinski in libri come La grande scacchiera. Quindi noi dobbiamo colpire il cuore dell'impero per vedere cadere le strutture serventi. Fare una lotta all'Unione Europea senza concepire la fine della globalizzazione americano-centrica non ha senso, perché tu colpisci un effetto, non colpisci la causa, tu tagli la coda alla lucertola e la coda ricresce, perché il cuore pulsante dell'impero del male resta vivo e ricostruirà nuovi elementi serventi. Quindi l'obiettivo prioritario e primario di chi ragiona in termini politici è colpire al cuore il sistema, e colpire al cuore il sistema significa disarticolare il centro del potere, che sono gli Stati Uniti d'America. Ora io domando a voi, quale elemento di caos e di confusione potrebbe mandare in tilt quel sistema di potere tra Biden e Trump?
Secondo me entrambi.
E allora ci siamo capiti.
Sì, no, questo diciamo è un pochino una cosa, l'unica volta che ci siamo visti con Francesco era all'Alterfest, tra l'altro ci torniamo anche, non so se ci sei anche te, per una preview dell'Alterfest a giugno, mi hanno chiamato l'altro giorno per parlare proprio di geopolitica, di scenari geopolitici, dove appunto rispetto a che vedere con questa riflessione su Trump, ci siamo trovati sul palco, io mi sono incazzato proprio come una biscia, perché ci siamo trovati sul palco con altri relatori che appunto sostanzialmente partendo, no, dalle polemiche sul Covid, hanno individuato nella Cina proprio la dittatura terribile, che proprio diciamo era quella che anticipava cosa saremmo diventati noi secondo questo processo, no, di distopico, di controllo totale. Mi chiedo un attimo, io in quell'occasione io ovviamente mi incazzai come una iena e dissi, cioè si parlava anche, no, si può trovare una convergenza, e dicessi no, io con chi, nel senso, tra gli Stati Uniti e la Cina sta con gli Stati Uniti, ovviamente io non c'ho niente a che vedere e non c'ho niente a che fare. Qual è la vostra posizione, come vedete voi la Cina? E come vedete voi Trump rispetto a questa cosa qua? Perché insomma sulla questione cinese Trump ha avviato la guerra commerciale che tuttora va avanti e on steroids, diciamo.
Guarda, noi dobbiamo capirci su questo. Cioè, alcuni non si rendono conto che difendere le posizioni di una nazione piuttosto che di un'altra non significa aderire al modello che quella nazione autonomamente si è data. Se io sono con l'Iran oggi, no? contro Israele, non è che domani voglio la teocrazia in Italia o voglio essere comandato dall'Ayatollah che mi costringe a fare 3 giorni di galera se magari chiuso con voi, non so, vado su qualche sito un po' più piccante. Ecco, non è che non voglio questo, non so se è chiaro. Io rispetto il modello cinese. La Cina è quello che è perché è il risultato di una storia millenaria, che è la loro storia. E non cercano di imporre la loro storia a me. Né io ho intenzione di andare lì a esportare le bellezze della democrazia liberal progressista, è il loro modello, perché le civiltà esistono, le diverse culture esistono, non esiste una sola civiltà avanzata che ha il compito storico di civilizzare tutti gli altri barbari. Questa stupidaggine è alla base della violenza immonda tipica dei neocon che da un trentennio insanguinano il mondo. Ed è fondamentalmente un presupposto razzista, miserabile, da respingere con la massima chiarezza e la massima forza. Per cui i cinesi si costruiscono il loro modello sociale, politico, economico secondo quella che è la loro idea di vita, la loro idea di società, la loro idea di uomo, la loro idea di progresso. Non sono affari miei andare lì a spiegare a loro come devono campare, né ho la pretesa di farlo. Detto questo, la Cina non mi pare che abbia nessuna base da nessuna militare da nessuna parte. Ecco, non mi pare una potenza aggressiva. Non mi sembra che Xi Jinping passi il tempo a minacciare Tizio Caio rispetto cavalcando, strumentalizzando dichiarazioni altrui. Mi sembrano sul piano esterno una forza che cerca, diciamo, l'armonia, che prova, che ragiona secondo termini, diciamo, di equilibrio complessivo. Può piacere o no, ma non sono una minaccia per noi, non sono un pericolo per noi, non minacciano nessuno, non mi pare che vogliano dichiarare guerra a nessuno. Mi sembrano una forza, tutto sommato, che si pone nel panorama geopolitico complessivo come dialogante, per usare un termine morbido. Ma si può dire lo stesso degli esaltati occidentali che chiedono sempre sangue, bombe, guerre, stermini, che chiamano i genocidi opere di pacificazione e di contrasto alla barbarie? Cioè, si può paragonare sul piano internazionale, sul piano dei rapporti di forza complessivi, il metodo degli occidentali con quello dei cinesi? Secondo me no, secondo me no. Questo significa volere in Italia il sistema cinese di controllo cinese? No, se a loro piace stare lì a Pechino ad avere una lucina negli occhi che poi li scannerizza, divertitevi voi, io lo respingo quel modello, non mi piace, lo combatterò se qualcuno lo dovesse proporre qui, ma questo non mi porta ad essere così strabico in malafede da non riconoscere che il loro modello di controllo sociale interno, che magari è dettato da ragioni che noi italiani fatichiamo a concepire, perché loro sono 1,5 miliardi e noi siamo molti di meno, non significhi non riconoscere che sul piano internazionale si pongono in maniera più sensata. Cioè, noi dobbiamo smetterla di pensare che esista il buono assoluto e il cattivo assoluto. Esistono società che esprimono eccellenze secondo alcuni punti di vista, errori secondo altri, limiti in alcuni ambiti, eccellenze in altri. Ma noi lo dobbiamo uscire dalla logica del nemico perenne e dell'amico perenne. Esistono contingentemente nazioni con le quali si possono fare battaglie sotto un certo punto di vista. La Cina e la Russia lo sono certamente per la fine del dominio unipolare del mondo, sono alleati sostanziali, indispensabili per cercare di rompere 30 anni di dominio americano. Ma anche qui io voglio precisare una cosa: io non voglio la fine del dominio americano perché sono anti-americano. No, dice, sai, tu sei anti-americano, hai un pregiudizio, un preconcetto. Io sono arrivato a questa conclusione sulla base di un'analisi fattuale. Voi avete esercitato un comando assoluto negli ultimi 30 anni e il mondo che avete costruito oggi è migliore o peggiore rispetto a quello che avete preso all'indomani della caduta del muro di Berlino? È un mondo pacificato, è un mondo più sereno, è un mondo più ricco, è un mondo più umano o è un mondo più violento, più tragico, più corrotto, più falso, più ipocrita, più povero, più diseguale? E quindi io dico molto semplicemente agli americani: siccome non siete stati in grado di governare il mondo che avete ricevuto in dono, ve ne dovete andare, perché non lo sapete fare, non perché siete americani. Se eravate congolesi era uguale, se eravate del Perù era uguale. Il fatto che siate americani per me è un accessorio semi-irrilevante. Avete avuto l'onore e l'onere di governare il pianeta in maniera assoluta per 30 anni, avete sbagliato tutto, via, proprio per il principio di responsabilità.
Chiaro. Senti, un'altra cosa un po' che forse a volte appunto quando riesco a seguire un po' i vostri contenuti a volte sono in posizioni molto diverse. Nel senso, mettiamo insieme Covid e clima, no? Nel senso, mi è sembrato in qualche modo che oltre, diciamo, a condividere con voi, noi come Ottolina in generale, diciamo io in particolare, la critica, diciamo, alla strumentalizzazione, diciamo, dei dati scientifici fatta per portare avanti interessi specifici di oligarchie, eccetera, in un caso e nell'altro, no? Di Pfizer come di BlackRock che fa i fondi ESG. Però mi sembrava ci fosse anche un po' una critica che non capivo bene poi dove va a parare, un po' quasi antimoderna, tra virgolette, alla comunità scientifica in quanto tale. Cioè, ad esempio, io nella mia ignoranza, ecco, ritengo che la comunità scientifica si sia espressa con una certa unanimità, con pochissime eccezioni che non sono nemmeno troppo organiche o dipese all'interno di quel mondo, ad esempio sui riscaldamenti climatici e la matrice antropica dei riscaldamenti climatici, no? Non riesco a capire.
Ecco, c'è un ritorno, non so se è colpa nostra, se si può, se la regia mi può aiutare. Ora non lo sento più.
Insomma, questo volevo capire un attimo se la vostra critica è alla finanza che si approfitta di tutto quello che succede, distorce tutto quello che succede, o la critica è proprio alla comunità scientifica in quanto comunità scientifica e quindi all'impossibilità che esista una comunità scientifica che con un altissimo livello, diciamo, di consenso si esprime in una cosa in particolare che diventa, diciamo, un fatto assodato, condiviso, una base di realtà condivisa.
Allora, guarda, anche qui partiamo da un presupposto. Io contesto l'utilizzo della paura e dell'emergenza come strumento di gestione delle masse. E questo è un metodo oramai conosciuto e abusato dal potere. Sono entrati dentro questo loop, lo fanno bene, devo dire, cioè lo fanno, sono bravi nel male, cioè non sono cretini, cioè anche nell'essere malvagi ci vuole una certa sapienza, non è che l'ultimo cretino può prendere in giro tutti così, tormentandoli attraverso una gestione capillare della comunicazione e della suggestione figlia della comunicazione. Per cui loro che fanno? Loro di volta in volta tirano fuori dal cappello del mago un mostro. Prima avevamo l'austerità, no, sono partiti, oddio, il debito pubblico, mi sento sulle spalle il debito pubblico, per questo sono gobbo, oddio, i mercati ci guardano, lo spread si impenna, siamo al 3000%, domani ogni bambino che nasce già deve firmare una cambiale, mio figlio di 3 mesi ogni giorno che passa a $3000 in più, domani fa un anno, quindi a $300000 di... E tutti i cretini, poveracci, no? Che tu naturalmente sei un bambino e gli dici guarda che viene il lupo e ti mangia, quello, poveraccio, a un anno, no? Dice il lupo non esiste, il lupo non vive a Reggio Calabria, non lo sa, no? Quindi si mette paura e dorme. E lo stesso metodo lo utilizzano le oligarchie con il popolo bambinone, no? Gli dicono oddio guarda che c'è il debito pubblico che ti morde nella cosa, quello si spaventa, paga e sta zitto, no? È un'opera di redistribuzione dal basso verso l'alto, cioè è un progetto di impoverimento dei poveri in favore dei ricchi, è una lotta di classe al contrario, però il bambinone non lo sa perché nessuno glielo spiega e perché si fida di chi gli parla, no? Quindi adesso nessuno dice che il debito pubblico di oggi è più alto di quello che avevamo quando c'era Monti, ma ora non serve più perché il bambino dorme tranquillo, giocherella con gli aquiloni e non serve più. Poi si sono usciti con la paura pandemica, anche lì la comunità scientifica era unanime. Pure oggi parla Burioni, carta vetrata, come si chiama? Carta bollata, carta bellotta, quello di Gimbe, quello che c'ha il nome strano. Pure oggi parlava, dice che la scienza è unanime nel riconoscere il grande successo di questa operazione a tutela della salute pubblica. Ma il problema non è cosa, cioè il problema è cos'è la comunità scientifica. Cioè, se la comunità scientifica la decide il padrone del denaro, cioè se decide Elkann chi ha l'autorevolezza per essere parte della comunità scientifica o no, io immagino che la comunità scientifica, diciamo, dirà sempre alcune cose, a prescindere dalla qualità vera delle personalità che discutono. Cioè se i finanziamenti alla comunità scientifica vanno dai padroni del denaro e se i padroni del denaro finanziano delle università piuttosto che altre, finanziano delle riviste piuttosto che altre, Io immagino che la comunità scientifica finirà con il ripetere le parole che chi paga gradisce. Detto questo, sul riscaldamento globale, io guarda, io leggo, mi convincono le analisi di Franco Prodi, mi convincono le analisi di Franco Battaglia. Ho intervistato tanti professori che mi hanno spiegato, diciamo, come nel corso dei secoli il clima abbia sempre subito delle variazioni importanti che sono il risultato di processi solari. Dopodiché, per carità, io non penso di avere di essere per forza dalla parte del giusto. Sono pronto a ricredermi, sono pronto a ragionare, però quando mi accorgo, diciamo, di come vengono utilizzate, no, certe emergenze vere o presunte, mi rendo conto che è più corretto stare dall'altra parte. Cioè, quando Repubblica passa tutto luglio a fare titoli come tempesta di caldo che sembra Batantuono, oppure 890 gradi a Caltanissetta, si squaglia turista inglese insieme al gelato in via Condotti, cioè quando fanno così ti rendi conto, quando poi invece magari non vedono cose molto più evidenti, no? Che non ci vorrebbe un geologo per capire che stanno facendo un genocidio a Gaza e non lo vedono, no? Che sta perdendo l'Ucraina e non lo vedono, però vedono il turista che si squaglia col gelato in mano e fanno titoli assurdi, allora ti viene il dubbio che abbiano un interesse a puntare l'attenzione della gente intorno ad un problema. E io ho imparato che quando quelli stanno da quella parte, in genere si indovina sempre stando dall'altra.
Ale.
No, appunto io non ho altre domande particolari. Su questo, appunto, io tendevo, ho sempre pensato che comunque la comunità scientifica, per quanto poi il capitale e le oligarchie e gli stati anche tendano ad appropriarsene, però abbia anche degli anticorpi interni, nel senso che poi il metodo scientifico è una conquista da un metodo di indagine che ad un certo punto oppone resistenza,
sì, infatti, ad una completa appropriazione. Infatti, poi magari di questa facciamo una volta una cosa, perché su questo non siamo molto d'accordo, credo facciamo una volta un'altra puntata proprio rissa, però hai messo insieme due cose molto diverse. Non è vero che esiste un'unanimità della comunità scientifica sugli effetti benefici delle campagne pandemiche, assolutamente è una bugia, anche perché le campagne pandemiche sono state tutte diverse, bisogna capire cosa vuol dire successo, quindi ovviamente è una cosa che non ha senso e di per sé, no? Mentre invece esiste un consenso di oltre il 98% di tutti i climatologi, che sono decine di migliaia, sul fatto che il riscaldamento climatico c'è e è di matrice antropica, è dovuto alla CO2.
E poi questa è una teoria del capitalismo, no? Cioè, nel senso, questo è un aspetto fondamentale, anche perché appunto combattere il sistema neoliberale, egemonia americana e tutto quello che sappiamo, il sistema fondato sullo sfruttamento della natura, fa parte appunto anche delle vostre battaglie politiche, e il riscaldamento climatico, o comunque la distruzione, parte in distruzione dell'ambiente, fa parte di una delle aporie di questo sistema che conviene combattere, che poi il sistema cerchi di appropriarsi di questi temi per in qualche modo portarli dalla propria parte e poter in qualche modo far profitto anche sulle politiche green, eccetera eccetera, questa è una verità.
E poi soprattutto fare greenwashing, e poi le politiche green non le fanno, le annunciano, ci fanno pagare di tutto, ma poi questa transizione ecologica non c'è, e BlackRock continua a dare più soldi al petrolio che alle fonti rinnovabili.
Chiaro.
Comunque io rispetto la vostra posizione, non bisogna per forza avere posizioni completamente convergenti su tutto. Ecco, voi siete convinti del fatto che il sistema abbia mentito sull'austerità, abbia mentito sulla questione pandemica, ma dica la verità sulla questione della necessità di cambiare il nostro modello di produzione per salvaguardare un ambiente che altrimenti finirà, diciamo, per essere distrutto dall'opera dell'uomo. Io sono poco persuaso da questo, per una serie di ragioni, insomma, da questo ragionamento, però vi ripeto, io non vivo di dogmi. Leggerò, cercherò di capire di più. Magari io finora ho letto una serie di analisi, vi ho citato, ad esempio una persona che stimo molto, che è Franco Prodi, che secondo me anche con una certa forza argomentativa ha spiegato come non ci sia prova di un nesso di causalità diretto tra l'opera dell'uomo e l'aumento delle temperature. Mi sembra anche difficile immaginare che se anche domani tutti gli europei tornassero a vivere magari nelle caverne senza emettere nulla di CO2 con la Cina, con l'India, con l'Africa, che continuano a fare quello che gli pare, non credo che cambierebbe molto nell'equilibrio complessivo. Però se qualcuno pensa che magari facendo così solo in Italia il mondo finirà col vivere meglio, lo faccia, buon per lui, insomma, si salverà la coscienza almmeno.
Ale,
se uno vuole andare in giro con le pelli d'animali, convinto di salvare
il mondo. No, vabbè, poi ci porterebbe tanto. No, per me appunto hai fatto gli esempi che hai fatto, diciamo, non sono tra loro congruenti, diciamo, non è vero, non c'è mai stato, anzi è stata sempre minoritaria nell'accademia l'idea che l'austerity fosse una realtà scientifica, a parte che poi bisogna distinguere tra realtà, appunto, tra scienze dure e scienze invece sociali, che hanno dei metodi scientifici, però ovviamente di per sé intrinsecamente, diciamo, hanno dinamiche diverse. Quindi, però, mettere sullo stesso piano il consensus sull'austerità.
Io dicevo solo l'utilizzo del metodo giornalistico.
Infatti, volevo dire il metodo giornalistico per
suscitare paure che impongono cambiamenti. Su questo io noto una continuità.
No, su questo, cioè, assolutamente.
È chiaro che i mostri sono diversi. C'è il mostro con le corna, c'è il mostro invece che fa una canzoncina melodiosa, c'è il mostro che scappa, c'è quello che ti fa la pernacchia. Cioè, i mostri sono tutti diversi. Però il mangiafuoco che sta dietro la tenda, che muove i burattini, secondo me è animato dallo stesso metodo. Ecco, questo è il senso.
No, su questo penso possiamo concludere.
Però la discussione è sempre utile. Ecco, io non penso che nessuno di voi mi metterà in un listone, diciamo, in una lista nera.
No, non ce l'abbiamo ancora. Non abbiamo ancora gli strumenti.
Cioè, il problema non è avere idee diverse. Cioè, se ora quando chiudiamo diceva, hai visto Toscana, questo non crede. Ma diamogli una bella nota ai servizi, così lo seguo. Ecco, il problema sarebbe solo questo.
Ma noi mandiamo direttamente nel gulag, Francesco. Noi mandiamo direttamente nel gulag.
Il problema è, si può discutere da persone per bene senza insultarsi o minacciarsi. Ecco, anche in un mondo così strano la normalità è diventata l'eccezione.
Ale, concludi.
No, io ci sono, cioè, questioni su cui discutere sarebbero tante, anche per dire sulla questione del femminismo, dei diritti, ci sarebbero, diciamo, tante.
Un'altra volta, avevamo detto mezz'ora e un'ora.
Però farei un'altra volta. Infatti.
Ragazzi, chiamatemi quando volete, io qua con voi mi trovo bene, per cui se mi rinvitate ci rivengo, va bene. Anzi, vi giro, restituisco l'invito, quando e se vi andrà di venire ospite.
Volentieri, assolutamente.
Certo. Grazie mille, Francesco, allora.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro, in bocca al lupo per la raccolta delle firme e ci vediamo ad una prossima puntata.
Andate sul sito dovefirmare.it e dateci una mano. Grazie.
Grazie mille a te.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti gli ottolini.
Alla prossima. Ciao.